Allora, 81 sul cronometro, Danimarca-Tunisia sempre 0-0, per quanto concerne appunto il risultato con una Danimarca che ha alzato molto la pressione da un po' di minuti proprio sulla difesa della Tunisia, che fatica proprio a trovare la possibilità di attaccare in questo momento i danesi. 331-8200-213 per i vostri messaggi, vi ricordo sempre di scaricare l'app, di stare appunto connessi con noi attraverso smartphone, PC, tablet, ma anche attraverso la Smart TV, vi potete scaricare l'app nella vostra Smart e stare connessi con noi. E dunque, ci sono? Sono tu pronti? E allora andiamo a dare il buon pomeriggio. Abbiamo ricomposto il doppio massimo, il peso massimo. Massimo Brambati, ciao Massimo.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
Vi devo chiamare per cognome, ricordatelo. Sì. Che adesso c'è l'altro Massimo, quindi da Brambati passo a Orlando, che oggi non è furioso, l'ho sentito calmo.
Saluto al mio amico Max.
Allora, insieme a voi Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Marco, un saluto anche a Massimo e Massimo.
Oh, ci siamo messi bene. Allora, intanto lo sapete che sono di tendenza nei social Di Maria e Lautaro? Sai?
Pure qui sui messaggi arriva già addirittura un Lautaro fallimento mondiale alla prima. Vabbè, ha giocato la sua prima partita un mondiale, ha già fallito.
Che tra l'altro aveva segnato due gol, gliel'hanno annullati tutti,
sì, tutti e due. Uno non lo so, il fuorigioco attivo non attivo di Messi, quello l'ho capito meno, il primo.
E poi c'è Di Maria pure, che è di tendenza, quindi viene un po' in questo momento un po' criticato per la prestazione che ha fatto.
Un po' piatta.
Qualcuno dice che ha corso, qualcuno dice che non ha corso, qualcuno dice che doveva fare di più. Vabbè, una prestazione.
Qualcuno ha scritto che... scherzando alla testa la Serie A.
Addirittura alla sfida con la Cremonese. No, vabbè. Massimo Brambati, vuoi dire qualcosa anche tu? Prima abbiamo Orlando già.
Io dico che poi alla fine risparmiarsi per cosa? Cioè, io capisco che uno può aver paura di farsi male, però secondo me risparmiarsi e evitare, non so, delle partite perché uno si può affaticare. Cioè, io ho letto questa preparazione ai mondiali in tanti giocatori come se il fatto di giocare le partite di campionato poi portasse via qualcosa. Io capisco, ribadisco, la paura di farsi male, ma quella è, ragazzi, è nell'ordine delle cose, di potersi o meno subire un infortunio. Ti puoi subire un infortunio anche a fare allenamento, allora vuol dire che non devi più allenarti fino a quando non c'è il mondiale. Alla fine poi la presenza, diciamo così, di fisica e quindi la prestazione fisica la si vede anche in funzione di quello che hai fatto prima. Io Di Maria l'ho visto malissimo oggi,
male, sì,
la verità, male. E ti dico, ho visto un po' male tutta l'Argentina, ma anche tatticamente non riesco a capire come non abbiano capito nel primo tempo che c'era questa sorta di meccanismo sul fuorigioco, vecchio come me, Paganin. che poteva essere ovviato o no, paga
Antonio, ti ha chiamato in causa.
No, ma stavo sorprendendo, questa è bellissima. Ma Massimo ha ragione, cioè, indipendentemente dalla parte anagrafica, però mi sono stupito, come ha detto Massimo, che giocatori del calibro di Messi, di Maria, di Lautaro non abbiano saputo trovare la chiave per poter disinnescare una difesa alta, che poi tante volte noi parliamo, ma abbiamo visto come una squadra organizzata nei suoi limiti ha saputo, da quel punto di vista, imbrigliare una squadra importante come l'Argentina. E lì ritorno, vedi quando c'è la mano di chi
bravo lo conosce. Ma io infatti, perché... guarda, rimango convinto, quando noi facciamo i discorsi, no, che si contano i giocatori, perché io credo che siano due combinazioni fondamentali, i giocatori e l'allenatore. Cioè, quando poi c'è questa combinazione che si unisce, riesce a provare, allora hai tutto, no? Hai la qualità con il meccanismo. Poi ci sono degli allenatori che non hanno la qualità ma riescano a dare un'impronta, perché Renard è un allenatore. Questo ha vinto due Coppe d'Africa.
Ha fatto con lo Zambia e con la Costa d'Avorio, non ha fatto malino.
No, ha vinto due Coppe d'Africa. E poi uno che ha sempre dato un'impronta alla squadra dove è andato. Le sue squadre hanno sempre giocato in quella maniera. Quindi vuol dire che lui riesce a dare questo. Quindi al di là poi dei giocatori che può avere o meno a disposizione. Quindi questo per dire, molte volte noi abbiamo giustificato agli allenatori, ma c'ha gli infortunati, ma gli manca quello, gli manca quell'altro. Poi alla fine vediamo che sì, servono i giocatori, ci mancherebbe. Però serve pure una mano da allenatore, no?
No, ma io rimango e concludo. Cioè, quando noi parliamo, tante volte siamo trovati noi a discutere giustamente con Massimo, dal mio punto di vista, lo vedi quando un allenatore, pur avendo dei mezzi limitati, come chiaramente parlavamo di Zambia, Costa d'Avorio, magari un pochino più di qualità, ma non possiamo dire che da quel punto di vista lì l'Arabia, confronto dell'Argentina, avesse qualche cosa in più. Eppure vedi che una squadra organizzata si prende dei rischi, perché è chiaro che quando tu sei in difficoltà tecnica devi prenderti dei rischi, come lui si è preso. Però a mio modo di vedere erano dei rischi calcolati, sapendo che Messi e Lautaro, lo stesso di maniera, non ti danno profondità, sono rapidi ma non sono veloci, per cui si è permesso di poter tenere una difesa alta, ha rischiato come non mai in alcune situazioni, però ne è venuto a capo e onestamente non mi sento dire che abbiano rubato qualche cosa, anzi
assolutamente. Orlando?
Te l'ho detto prima, sì. Non solo hanno perso meritatamente, le hanno anche prese, perché fisicamente li hanno distrutti. È davvero una lezione che spero serva all'Argentina. Però quello che hanno detto loro nel primo tempo, tutti questi fuori gioco che loro proponevano molto alti, cioè un bravo giocatore sa scegliere su 10 volte che ti capita una situazione del genere il momento giusto da dar la palla, invece affrettavano le giocate e da Messi e da Di Maria non ti aspetti errori del genere, perché bastava veramente il passaggio semplice alcune volte per mettere in porta il giocatore dell'Argentina. Dunque ci sta una partita sbagliata, secondo me sono entrati con presunzione, con l'idea giochiamo contro l'Arabia Saudita e comunque la portiamo a casa. Gli altri organizzati li hanno picchiati, hanno vinto e agli argentini gli sta bene.
E vabbè, no, sono stati, capito, battuti e picchiati tra le altre cose, non solo battuti ma pure menati. E va bene, dai, vediamo, tanto ci sarà tempo e modo poi di recuperare per l'Argentina ancora nelle prossime due partite.
Però Marco, scusami, se gioca col 4-2-3-1 così, Papu Gomez, Di Maria, Messi, ma chi rientra?
Ma io ti posso dire che è una cosa che non ho capito, pure questo abbaglio, prima di andare al tema che abbiamo scelto con Alessandro, io non ho capito nemmeno questo abbaglio clamoroso che è spesso su Paredes, no? Dei giudizi pure quest'anno, mi ricordo al mercato, se non si prendeva Paredes non si poteva giocare a calcio perché Paredes è l'uomo che Berti... Io onestamente, non lo so, magari sbaglio io, non mi sembra un grandissimo giocatore, ecco. Non so come la pensate. Non mi sembra uno che faccia la differenza, ecco, capito? Cioè...
No, normale. Se lo metti accanto al Paris Saint-Germain, accanto a Verratti, che è bravissimo nella costruzione del gioco, verticalizzare, tutte quelle cose che sappiamo, magari un giocatore che può essere utile, però se è lui che deve fare la costruzione del gioco, io lo vedo sempre molto impacciato, sia la Juventus che in nazionale, poi magari dalla prossima ci stupirà, però tutto questo grande giocatore anch'io non lo vedo.
Brambati?
Molto più forte di Gennaro.
Sì, ma guarda, su questo
no, ma non c'ho proprio dubbio.
Sì,
veramente, ma non c'è paragone. Io sono stupito anch'io da questa supervalutazione di questo giocatore. Io adesso non so se nel Paris Saint-Germain, probabilmente io non l'ho seguito benissimo, però la Juventus ha fatto malissimo fino adesso e oggi pure, quindi hai ragione, sono completamente d'accordo con te.
Paganin?
Mi aspettavo qualche cosa di più, gli riconosco, e io l'ho sempre, mi chiamo un po' fuori dal coro, delle qualità che potevano da quel punto di vista lì alzare un pochino quello che è il tasso tecnico. Vederlo adesso mi devo un po' ricredere, perché è un giocatore che gioca molto orizzontale e poco verticale, e prenderlo a fare il play effettivamente un po' stona, per cui sono d'accordo con Massimo quando dice che probabilmente vicino a Verratti ha alzato quelle che erano, esasperato un po' quelle che erano le sue qualità. Quando deve lui costruire da solo fatica un pochino, questa è l'impressione. Ti dico onestamente, però me lo ricordavo anche quando l'avevo visto sia con lo Zenit, se non mi sbaglio, l'aveva preso Spalletti, sì, sì, quando aveva giocato a Roma, cioè me lo ricordavo molto più dinamico, non so se con il passare del tempo ha perso qualche cosina, però non me lo ricordavo così lento, impacciato, con molta fatica proprio a... ad accelerare la manovra. Anche nella Juventus l'ho visto più di qualche finché non si è infortunato, c'è molta fatica a far accelerare la manovra, molto lento anche nel rientrare, cosa che gli riconoscevo delle qualità, quantomeno un minimo di interdizione molto più alte rispetto a quello che ha dimostrato. Ed onestamente sì, è per me una delusione da quel punto di vista, mi aspettavo qualcosa di più.
Allora abbiamo un audio e poi c'è una, anzi c'è una news che ci vuoi dare, Alessandro?
Sì, si tratta di frattura della mandibola e di altre ossa facciali per Al-Sharani, che è uscito nel finale di Argentina-Arabia Saudita colpito da una ginocchiata in volo del suo portiere, che si è accorto per primo dello scioccante infortunio. Mamma non se n'era accorto il direttore di gara, che curiosamente, di solito li vediamo gli arbitri in questi casi
subito
di scontri, anche solo quando c'è un contrasto col portiere fermano subito l'azione. È servito invece un gol salvato praticamente sulla linea dall'Arabia Saudita, e poi sono stati i giocatori stessi dell'Argentina a mettere fuori.
No, no, ma pazzesco, l'immagine, guarda, spaventosa. Un audio al volo, poi c'è un tema Inter da sottoporre ai nostri ospiti, vai.
Ciao Marco da Silverio. Beh, ci sono delle cose interessanti da ascoltare, che io devo dire la verità però non capisco su questo mondiale. Allora, l'arbitro dell'Argentina avrebbe dato un rigore un po' così, un rigoretto all'Argentina, ok, quindi un arbitro pro Argentina. Poi sente, beh, ha allungato il tempo, che pareva di 8, l'ha allungato fino a 13-14 minuti, senza semmai ricordare che c'è stato durante la ripresa, c'è stato dentro questo allungamento del tempo, negli 8 minuti c'è stata anche una sospensione piuttosto lunga. Poi si dice che ovviamente l'arbitro ha tolto due gol a Lautaro, di cui uno forse fuori gioco, passivo, non passivo, non si sa. Beh, quindi alla fine forse l'arbitro non era tanto per l'Argentina, nel senso ha arbitrato al meglio delle sue possibilità, sbagliando quando c'era da sbagliare, non sbagliando quando non c'era da sbagliare.
Ma quello è Orlando che ha detto sta cosa. Orlando, adesso spiegalo tu, vedi, loro si ricordano tu. Massimo, spiega un po' sta cosa che hai detto prima.
Ma allora, ho detto, personalmente non mi sembrava rigore, perché all'inizio si tengono tutte e due, come si fa in area di rigore spesso, no? Tra attaccante e difensore, poi appena si lascia andare Paredes e l'arbitro fischia rigore. Per me non è rigore, però non so, senti anche gli altri ospiti.
No, ci mancherebbe, dai.
E poi nei falli, in tutte le situazioni, ha sempre dato un leggero favore all'Argentina. Secondo me poi almeno 3 minuti in più di recupero l'arbitro li ha dati. Che l'Argentina comunque sia più importante da un punto di vista dell'appeal nel mondiale rispetto all'Arabia Saudita, credo che non dica una cavolata.
Intanto c'è un rigore non dato alla Danimarca, lo dico, magari non so se state guardando, ma c'è questa palla in attesa ancora una volta, quindi c'è stato il tocco di mano del difensore.
No, non è così.
Com'è?
Non
dimmi te. Dimmi tu, perché stiamo vedendo le immagini.
Ha ravvisato un fallo.
Ah,
no, era andato a rivedere l'altra spinta.
Ha ravvisato
l'altra spinta
dell'attaccante danese sul difensore tunisino.
Ah, ok.
Pertanto ha dato punizione alla Tunisia, seppur è tornato indietro praticamente di un minuto e mezzo, perché c'era già un minuto e mezzo, c'era già un altro calcio dato a favore della Danimarca. Quindi è tornato addirittura indietro a vedersi l'azione dell'eventuale rigore, ma nell'eventuale rigore ha riscontrato quindi
il
non
fallo.
Sappiamo se avrebbe poi dato rigore, perché appena prima c'è stato questo fallo da parte dell'attaccante danese sul difensore tunisino, e pertanto ha dato poi punizione a
perfetto, il moviolista Brambati, straordinario, grande, applausi, il nuovo, la moviola in diretta ci ha fatto. sarà straordinario, straordinario. Allora, sentite, proprio al volo vi vogliamo chiedere una cosa con Alessandro. Ogni tanto facciamo un check sulle squadre anche di Serie A, no? Tra una chiacchiera e dell'altra. L'Inter, che ha preso 22 gol, Ale.
L'Inter ha preso 22 gol, ne ha presi 18 in trasferta e 4 in casa. In casa ha la stessa differenza reti del Napoli, ha una media punti praticamente quasi identica alla capolista. In trasferta crollano le statistiche dei nerazzurri, sono la settima forza del campionato, 12 punti, ma soprattutto 4 sconfitte e 3 gol subiti in più rispetto a quelli fatti. Dato che ne ha presi 18 in trasferta e solo 4 in casa, qual è la soluzione dell'arcano? Qual
come
è
la
il
spiegate?
Motivo?
Antonio Paganini, parto da te, come te la spieghi questo rendimento della difesa dell'Inter?
Soprattutto
ma se andiamo ad
casa.
Analizzarla, fa parte della prima parte del campionato. Se vado ad analizzare l'ultima parte, cambiano completamente i numeri. L'analizzo molto velocemente, molto probabilmente è legato un po' al fatto struttura fisica, prima parte del campionato caldo, intenso, ritmi alti perché si è giocato per il primo blocco fino alla prima sosta domenica, mercoledì, abbiamo visto sicuramente, come è successo anche alla Juventus, grande difficoltà nel poter alzare i ritmi. Come prendi un ritmo normale? Abbiamo visto che Udinese e Atalanta ne hanno beneficiato della prima parte, se ricordiamo, che erano a ridosso delle prime in classifica. L'unica eccezione è stato il Napoli, probabilmente un po' per struttura, un po' per preparazione, un po' anche per bravura. Bisogna anche dare merito e bravura del Napoli, per cui tante volte si vanno a ricercare delle situazioni, ma non c'è una spiegazione vera e propria se non altra quella della bravura dell'avversario, perché se vai a vedere la classifica, togli Napoli, sono tutte lì.
Mi ha colpito, quindi tu dici che è più un discorso, cioè...
però scusa vai, Antonio, Massimo, scusami, sarà una coincidenza, però delle, tra virgolette, delle squadre grandi, io la metto tra virgolette, la Juventus e l'Atalanta le ha incontrate alla fine, tutte in casa ha incontrato le altre, tutte fuori casa ha incontrato le altre,
cioè, due gol dall'Atalanta e due pure dalla Juve,
gol li ha presi fuori casa, ma con la Lazio ha giocato fuori casa, con l'Udinese ha giocato fuori casa, col Milan era fuori casa, diciamo, perché era Milan-Inter, sì. Quindi conti i tre gol presi, diciamo così, fuori casa. Qual era l'altra squadra con cui ha perso? La Roma forse è l'unica,
l'ha perso in casa.
In casa 1-0, sì.
1-2.
Però diciamo che le grandi, l'Atalanta che fuori comunque casa. Ha fatto due gol all'Inter, E la Juventus che ha fatto due gol all'Inter, tutte fuori casa.
Tutte fuori casa, è vero, è vero.
Grandi, tutte top. Ha giocato praticamente con le, tra virgolette, piccole, tutte in casa. Salernitana, Cremonese, Spezia.
E tu come te la spieghi, Massimo, allora, scusa? Intanto è finita 0-0 la Danimarca Tunisia.
Io trovo che non
primo 0-0 del Mondiale.
Il motivo non lo so. Però strano ma vero, con le squadre di un livello tecnico più alto rispetto alle altre, ha trovato grandi difficoltà e ha preso sempre gol, perché anche quando poi ha vinto con, per esempio, l'Atalanta, ha preso comunque due gol, e anche quando ha fatto due gol ne ha presi tre col Milan, quindi insomma, non lo so, io credo che stia avendo difficoltà con squadre di livello un filino superiore.
Tu dici quando incontra la squadra superiore, Orlando, sei d'accordo anche tu oppure intravedi un'altra spiegazione? Perché...
No, non mi so dare anch'io una spiegazione, Marco, perché più o meno poi la squadra è quella dell'anno scorso. Casomai sono stupito del fatto che abbia subito così tanti gol, perché l'Inter ha Skriniar, a De Vrij, a Bastoni, cioè ha dei difensori acerbi, dunque la difesa è più che buona, è ottima, direi. Forse all'inizio il malcontento di Skriniar, il fatto che dovesse forse andare al Paris Saint Germain, forse ha dato poca sicurezza al giocatore slovacco, che di solito non sbagliava una partita, però ha ragione anche Antonio, fa parte più che altro della prima parte, adesso sembra che abbia sistemato qualcosina. Dico anche che il centrocampo
parte, scusami, nella seconda parte prende tre gol dalla Fiorentina, due gol dall'Atalanta, tre gol dal Barcellona, sì, e due gol dalla Juve,
no sono tanti, no, ma infatti stavo dicendo, mi dà l'impressione comunque che la squadra a centrocampo, allora tutti dicono adesso senza Brozovic si gioca meglio, c'è Çalhanoğlu, c'è Mkhitaryan, secondo me in fase di non possesso l'Inter comunque ha dei problemi, cioè le squadre avversarie arrivano ad essere pericolose con troppa facilità. Ecco, secondo me lì gli sta mancando un giocatore che gli dia un po' più di consistenza in fase non possesso.
Comunque sono 4 partite che non ha subito gol solo in campionato, ma nelle ultime 3 dove ci sono 2 vittorie l'Inter ha preso 5 gol nelle ultime 3 partite con 2 vittorie e una sconfitta. L'andamento più o meno è sempre stato quello. No, io invece chiedo una cosa ad Antonio, ma non è Antonio, perdonami, che questi difensori dell'Inter che sono un po' lenti e se li porti fuori vanno in difficoltà? Non a caso, se vi ricordate, Conte voleva giocare un po' più alto con l'Inter, ma quando vedeva che quando ha capito che prendeva troppi gol ha abbassato moltissimo la squadra. Da lì queste palle a Lukaku che partì, esatto,
15 cioè, vittorie in 17 partite nel girone di ritorno, ma non prese un gol in 12
gare. Può essere anche
un
atteggiamento tattico proprio in finale, chiedo più se prudente. Una diversità di stare in campo, cioè questi giocatori essendo molto più fisici, un po' più lenti, se li porti troppo fuori li metti in difficoltà.
No, ma cioè, scopriamo qualcosa che è palese, perché se vi ricordate in precampionato ho avuto modo di vedere quando hanno giocato l'amichevole con il Villarreal, se non mi sbaglio a Pescara, che hanno perso 4-2, ma in campo aperto che erano chiaramente un pizzico più in difficoltà, e il Villarreal li ha fatti a pezzi, aveva questi giocatori molto rapidi e brevi linei e sembrava veramente una squadra che poi è proseguita in campionato. Non è un mistero che sia De Vrij, sia Skriniar, ma lo stesso Bastoni fanno molta fatica in campo aperto. Probabilmente anche il fatto di in questo momento non avendo Brozovic, che può dargli un pochino i tempi e Çalhanoğlu li ha adattato, soffrono un pochino di più, ci può stare. Probabilmente un po' tutto, sia quello che ha detto Brambati e quello che ha detto Orlando, c'è un mix un po' di tutto, di una squadra che probabilmente ha pagato un pochino l'inizio nel momento in cui si è trovata, perché ricordiamo che si è trovato un periodo che era in grossissima difficoltà e non è semplice venirne fuori come ne sono venuti fuori. Però se andiamo a vedere i numeri realizzativi di adesso, la marcia è completamente cambiata e non è facile. Di solito quando una squadra poi riesce ad uscire in un periodo difficile, comincia a mettere dentro, come dico io, degli anticorpi calcistici, poi diventa molto pericolosa. Perché non dimentichiamoci che la Lazio poi dopo ha perso in casa con la Salernitana, l'Inter ha innescato invece una marcia che l'ha portata a ridosso. Adesso, se pensiamo che comunque sembra addirittura in corsa e viene accreditata per essere una delle antagoniste del Napoli, e se pensiamo a cos'erano 40 giorni fa, sono come dal giorno alla notte, è cambiato completamente il mondo.
Marco, però scusami, nel 5 centrocampisti, diciamo, dell'Inter, dimmi chi è bravo in fase di non possesso. La Barella è il giocatore di interdizione. Allora, Çalhanoğlu non ce l'ha, Di Marco è molto più bravo a spingere, Dumfries la stessa cosa, Barella è un giocatore di qualità, ma di qualità si butta sempre in avanti. Cioè, quello che voglio dire, Brozovic dava quegli equilibri andando spesso ad allinearsi con i difensori, dunque dava un sostegno e un supporto in più. Invece adesso, quando l'Inter viene superata sulla prima linea del pressing, l'Inter in fase di interdizione con i centrocampisti che ha in squadra, secondo me non protegge molto la propria difesa. Questo è il mio pensiero.
No, ci sta Orlando, ma è Brambati, e poi chiudiamo. Massimo, tu che ne pensi? Chiudiamo su...
Io sono più convinto, quasi a parte un paio di situazioni, del calendario. Il calendario è stato più agevole, lo sarà, forse adesso non lo ricordo bene. Le prime partite l'Inter comunque ha incontrato squadre rognose. L'Udinese e la Lazio fuori casa sono squadre con cui puoi andare in grande difficoltà.
Sì, la prima è stata la Lazio fuori casa, poi vabbè c'è stato il derby.
Ha preso delle storte con... Io adesso non lo so se è il periodo, non è il periodo, non lo so. Questo non posso essere così presuntuoso da poter pensare di sapere perché, cosa vivevano. C'è anche da dire, a pro di quello che diceva Antonio, per quanto riguarda la difesa, che è stato cambiato il portiere anche. Però, volendola vedere, tieni presente che secondo me nell'arco di tutte queste partite l'Inter le sconfitte le ha quasi tutte meritate, qualche vittoria insomma è venuta sul filo di lana. Vedi Firenze, vedi Lecce,
pure Inter
e Torino in casa. Sì, tre partite queste che, insomma, se fossero finite in parità, insomma, sarebbe stato... Non c'è una partita in cui l'Inter dici l'ha persa, forse con la Juve, forse con la Juve. Con la Juve va avanti di 2 o 3 gol nel primo tempo, non c'è niente da dire.
Certo, certo.
Poi anche però con la Roma in casa, forse.
Preso il gol con la Juve, si è praticamente liquefatta la squadra.
Sì, sì, pure questo.
È quello anche che dico, non è solo nelle vittorie, io vedo che è una squadra che quando va sotto... non riesce più a riprendersi quando va.
Sì. No, ma questo è vero.
Quando viene raggiunta, dico quando va sotto.
Quel furore sotto, sembra averlo un po'. Quel furore sembra non averlo più come squadra rispetto praticamente a quella che avevamo visto in passato. Questo è vero, abbiamo notato. Si nota questa cosa. Va bene, mi devo fermare, ragazzi. È stato come sempre un piacere. Quindi grazie a Massimo Orlando. Grazie Massimo, a presto.
Ciao Marco, un abbraccione. Antonio Massimo, ciao.
Grazie a Brambati.
Ciao Massi.
Ciao Massimo, ciao, a presto.
Ciao a tutti, ciao Antonio.
E un abbraccio come sempre ad Antonio Paganini. Grazie Antonio.
Ciao Marco, un saluto ai ragazzi, un abbraccio a tutta la redazione. Buona
Ale,
giornata a tutti.
Grazie ancora. Ci dobbiamo fermare, vero?
Sì, c'è solo una news rapidissima. Vai. Di Ivan Cardia su tuttomercatoweb.com. Abbiamo parlato della difesa dell'Inter, sulle tracce dell'erede di Alessandro Bastoni, anche se Bastoni è già molto giovane, costa oltre 30 milioni ed è Giorgio Scalvini, sarebbe una nuova idea di mercato dell'Inter. C'è tanta concorrenza, tra cui il Manchester City, ma anche la Juventus, che sogna di bissare lo scippo riferito a Gleison Bremer.
Torniamo tra poco.